Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens, 27esima puntata.
Monks parve respirare più liberamente e si guardò attorno con un sorriso di trionfo. «Quando vostro fratello», continuò il signor Brownlow, accostando la sedia a quella del suo interlocutore, «quando vostro fratello, un bambino abbandonato, lacero e debole, venne posto sul mio cammino da una mano più forte di quella del caso e fu da me sottratta un'esistenza di vizio e di infamia...» «Cosa?» esclamò Monks. «Sì, da me!» confermò il signor Brownlow. «Lo dicevo che il racconto vi avrebbe ben presto interessato. Da me, dunque. Vedo che il vostro scaltro complice vi ha taciuto il mio nome, anche se, a quanto risultava, lui voi non mi conoscevate. Quando soccorsi il bambino, e mentre era convalescente in casa mia, mi colmò di stupore la sua spiccata somiglianza con il ritratto del quale ho parlato. Già vedendolo per la prima volta, sporco e lacero com'era, avevo notato sul suo viso un'espressione che mi ricordava un amico, un vecchio amico intravisto fuggevolmente in qualche vivido sogno. Il bambino mi fu rapito prima che venissi a conoscenza delle sue origini. Ma questo non ho bisogno di dirvelo. Perché no?» si affrettò a domandare Monks. «Perché lo sapete benissimo. Io? È inutile negare con me!» esclamò il signor Brownlow. «Vi dimostrerò che so più di questo. Voi non potete provare nulla contro di me!» balbettò Monks. «Vi sfido a farlo!» «Staremo a vedere!» ribatté l'anziano gentiluomo, fissandolo con occhi penetranti. Perdetti il bambino. E nonostante tutti i miei tentativi, non riuscii a ritrovarlo. Poiché vostra madre era morta, sapevo che soltanto voi avreste potuto risolvere il mistero, se qualcuno ne era in grado. E poiché l'ultima volta che avevo sentito parlare di voi, vi trovavate nella vostra proprietà delle Indie Occidentali, dove, come sapete anche troppo bene, vi eravate rifugiato dopo la morte di vostra madre per sottrarvi alle conseguenze di misfatti commessi qui, e decisi di compiere il viaggio. Ma eravate già ripartito mesi prima e si riteneva che vi trovaste a Londra, anche se nessuno sapeva dirmi dove. Tornai indietro. Persino i vostri agenti ignoravano dove abitavate. Sembravate andare e venire, mi dissero, in modo strano, come sempre avevate fatto. A volte non vi si vedeva per giorni e giorni, a volte per mesi. A quanto pareva frequentavate sempre gli stessi bassifondi e gli stessi infami individui che vi erano stati compagni di vizi e di bagordi in una gioventù traviata. Vi cercai, mi aggirai notte e giorno per le strade, ma tutti i miei tentativi rimasero inutili e non vi vidi mai neppure per un attimo fino a 2 ore fa. «E ora che mi avete veduto», disse Monks, balzando audacemente in piedi, «che cosa farete? Mi avete dato del criminale. Ma questa è soltanto una parola altisonante, giustificata, secondo voi, dall'immaginaria somiglianza di un monello e di un piccolo vagabondo al ritratto eseguito da un dilettante ormai defunto. Fratello, voi non sapete nemmeno se da quella sdolcinata coppia nacque un bambino. No, non sapete neppure questo!» «Non lo sapevo», rispose il signor Brownlow, balzando in piedi a sua volta. «Ma in questi ultimi 15 giorni ho scoperto tutto. Voi avete un fratello, lo sapete e lo conoscete. Esisteva un testamento che vostra madre distrusse, confidandovi il segreto quando morì e lasciandovi tutti i vantaggi. Il testamento si riferiva a un bambino che doveva nascere dalla disgraziata relazione. Questo bambino era venuto al mondo e voi lo incontraste per caso e cominciaste a sospettare perché somigliava a vostro padre. Vi recaste nel suo luogo di nascita. Là esistevano prove, rimaste nascoste a lungo, che dimostravano di chi era figlio. Queste prove voi le distruggeste. Ed ecco le parole che voi stesso rivolgeste al vostro complice, l'ebreo. Le sole prove dell'identità del bambino giacciono in fondo al fiume e la vecchia megera che le ebbe dalla madre sta marcendo nella bara. Figlio indegno, vile, bugiardo, voi che sin dalla culla siete stato causa di fiele e di amarezza per vostro padre. Voi in cui ogni possibile vizio e ogni dissolutezza hanno suppurato fino a trovare sfogo in una orrenda malattia che ha fatto della vostra faccia uno specchio della mente. Voi, Edward Lyford, osate ancora sfidarmi? No, 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 rispose il codardo, sopraffatto dalle accuse. Ogni parola, esclamò l'anziano gentiluomo, ogni parola che è stata pronunciata tra voi e quell'odioso scellerato mi è nota. Ombre sulla parete hanno captato i vostri bisbigli, portandomeli all'orecchio. La vista del povero bambino maltrattato ha commosso la personificazione stessa del vizio, dandole il coraggio e quasi gli attributi della virtù. Poi è stato commesso un omicidio, del quale voi siete moralmente, se non materialmente, responsabile. No, no, lo interruppe Monks. Di questo io non so niente. Stavo andando ad accertare come si erano svolte le cose quando voi mi avete incontrato. Non conoscevo la causa del delitto. Pensavo che fosse stata una lite. È stata la rivelazione parziale dei vostri segreti, disse il signor Brownlow. Siete disposto a rivelare tutto? Sì, lo farò. Siete disposto a firmare un resoconto dei fatti come si sono svolti e a confermarlo alla presenza di testimoni? Sì, vi prometto anche questo. Rimarrete tranquillo in questa stanza finché il documento in questione non sarà stato preparato e verrete poi con me nel luogo che io riterrò più indicato allo scopo di confermarlo. Se insistete, farò anche questo. Dovete fare qualcosa di più di questo, disse il signor Brownlow. Dovete restituire a un bambino innocente e buono quanto gli spetta, poiché egli è davvero innocente e buono, sebbene nato da un amore colpevole. Non avete certamente dimenticato le clausole del testamento. Fate quello che dispongono per quanto concerne vostro fratello e poi andatevene dove vorrete. A questo mondo non ci incontreremo mai più. Mentre Monks andava avanti e indietro, con gli occhi torvi, riflettendo su queste proposte e sulle sue possibilità di eluderle, dibattuto tra la paura da un lato e l'odio dall'altro, la porta venne aperta e un gentiluomo, il dottor Losburn, entrò nella stanza in preda a una grande agitazione. «L'uomo sarà catturato!» disse. «Sarà catturato entro stanotte!» «L'assassino?» domandò il signor Brownlow. «Sì, sì!» rispose l'altro. «Il suo cane è stato veduto a girarsi intorno a uno dei suoi nascondigli e senza dubbio il suo padrone si trova là o vi si recherà con il favore delle tenebre. Vi sono informatori dappertutto. Ho parlato con gli uomini incaricati di catturarlo e mi hanno detto che non può sfuggire. Il governo porrà su di lui una taglia di 100 sterline entro questa sera». «Io ne offrirò altre 50», disse il signor Brownlow, «e annuncerò personalmente la cosa sul luogo della cattura se potrò recarmici. Dov'è il signor Maylie? Harry, non appena ha veduto il vostro amico qui al sicuro sulla carrozza con voi, è corso via», rispose il dottore. «E montato a cavallo è andato a raggiungere non so dove alla periferia della città uno dei gruppi di ricerca». «E Fagin?» domandò il signor Brownlow. «Che ne è di lui?» «L'ultima volta che ne ho sentito parlare non era stato ancora preso, ma ormai lo avranno catturato. Erano certi di riuscirci. Allora, avete deciso?» domandò il signor Brownlow a Monks a voce bassa. «Sì», rispose lui. «Ma voi serberete il segreto per quanto mi concerne. Ve lo prometto. Rimanete qui fino al mio ritorno. È la vostra unica speranza di salvezza». I due amici uscirono dalla stanza e la porta venne nuovamente chiusa a chiave. «Che cosa siete riuscito a fare?» domandò il dottore in un bisbiglio. «Tutto quello in cui potevo sperare, e anche di più. Mettendo insieme le informazioni fornite dalla povera ragazza e quanto già io sapevo, nonché il risultato delle ricerche del nostro buon amico sul posto, non gli ho lasciato alcuna via di scampo e ho ricostruito tutti i suoi misfatti che sono emersi chiari come la luce del giorno. Scrivete e fissate la riunione per dopodomani sera alle 7. Arriveremo là alcune ore prima, ma avremo bisogno di riposare, specie la signorina, la quale dovrà forse essere più ferma di quanto voi e io possiamo prevedere in questo momento. Per adesso non vedo l'ora di vendicare quella povera creatura assassinata. Da che parte si sono diretti? Recatevi subito all'ufficio e arriverete in tempo, rispose il dottor Losburn. Io rimarrò qui. I due gentiluomini si separarono frettolosamente, entrambi in preda a un'agitazione febbrile. Vicino a quel tratto del Tamigi, dove sorge la chiesa di Rotherhithe, dove gli edifici lungo la riva sono più sudici e le imbarcazioni sul fiume più annerite dalla polvere di carbone e dal fumo che scaturisce dai bassi tuguri pigiati gli uni contro gli altri, v'è la più sporca, la più bizzarra e la più straordinaria delle tante zone nascoste di Londra, la cui esistenza e addirittura la cui denominazione sono ignorate dalla grande maggioranza dei londinesi. A Jacob's Island, così si chiama quel posto. I magazzini sono privi del tetto e vuoti. I muri crollano. Le finestre non sono più finestre. Le porte cadono e piombano nella strada. Le ciminiere sono annerite, ma da esse non esce più alcun fumo. In una camera al piano più alto di una di queste case, una casa isolata e alquanto grande, in rovina sotto altri aspetti, ma con porte e finestre solidamente chiuse, una casa il cui lato posteriore dava sul canale già descritto, si trovavano tre uomini che, sbirciandosi di tanto in tanto con sguardi che esprimevano perplessità e aspettativa, mantennero per qualche tempo un assoluto e tetro silenzio. Uno di costoro era Toby Crackit, un altro il signor Chitling e il terzo un ladro cinquantenne, il cui naso era rimasto quasi completamente schiacciato nel corso di qualche zuffa del passato e la cui faccia era sfregiata da una cicatrice spaventosa risalente, con ogni probabilità, alla stessa occasione. Era costui un deportato evaso e si chiamava Cags. All'improvviso si udì bussare in modo incalzante alla porta del pianterreno. «Il signorino Bates», disse Cags, guardandosi attorno irosamente per tenere a freno la paura che lo pervadeva. Si udì bussare di nuovo. No, non poteva essere lui, non bussava mai in quel modo. Crackit si affacciò alla finestra, poi, tremando in tutto il corpo, tirò indietro la testa. Non fu necessario dire agli altri chi fosse. Il pallore della sua faccia bastò a farlo capire. Il cane, inoltre, si mise subito allerta e corse uggiolando alla porta. «Dobbiamo farlo entrare», disse con decisione Crackit, prendendo la candela. «Non c'è alcun modo di evitarlo», domandò Cags con la voce rauca. «No, deve entrare. Non lasciarci al buio», disse Cags, togliendo una candela dalla mensola del caminetto e accendendola. Crackit discese e tornò seguito da un uomo con la parte inferiore della faccia nascosta da un fazzoletto e con un altro fazzoletto annodato sul capo sotto il cappello. Adagio se li tolse entrambi. Faccia sbiancata, occhi infossati, gote scavate, la barba di tre giorni, il respiro rapido e sibilante. Sembrava il fantasma di Sykes. Appoggiò la mano su una sedia che si trovava in mezzo alla stanza, ma poi, rabbrividendo mentre stava per lasciarvisi cadere e sbirciando furtivamente alle proprie spalle, la trascinò accanto alla parete. Il più vicino possibile alla parete, la spinse contro la parete e vi sedette. Non una parola era stata scambiata. Egli volse lo sguardo dall'uno all'altro in silenzio. E se anche uno sguardo si alzò furtivamente per incrociare il suo, subito venne distolto. Quando la sua voce cavernosa ruppe il silenzio, Gli altri tre spalancarono gli occhi. Non lo avevano mai udito parlare in quel modo.
«Come ci è venuto qui il cane?»
egli domandò. «Solo, 3 ore fa. Il giornale di questa sera dice che Fagin è stato preso. È vero o è una fandonia?»
«È vero.»
Ridiscese il silenzio.
«Maledizione a tutti quanti!»
inveì Sykes, passandosi una mano sulla fronte.
«Non avete niente da dirmi!»
I tre si mossero a disagio, ma nessuno parlò.
«Tu che occupi questa casa?»
domandò Sykes, voltandosi verso Crackett.
«Hai l'intenzione di tradirmi o mi lascerai restare qui finché la caccia non sarà finita?»
«Puoi restare qui, se pensi che il posto sia sicuro», rispose colui al quale si era rivolto dopo una certa esitazione. Sykes alzò adagio lo sguardo verso la parete dietro di sé, più sforzandosi di voltare la testa che voltandola effettivamente, e domandò:
Il corpo è stato seppellito?»
Gli altri scossero la testa.
«Perché no?»
esclamò lui, sempre sbirciando la parete dietro di sé.
«Perché non dovrebbero sotterrarle le cose così orribili? Chi è che sta bussando?»
Crackett fece capire con un cenno della mano, mentre usciva dalla stanza, che non v'era niente da temere, e quasi subito tornò indietro, seguito da Charlie Bates. Sykes sedeva proprio di fronte alla porta, per cui il ragazzo, non appena entrato nella stanza, lo scorse.
«Toby!»
esclamò indietreggiando, mentre Sykes volgeva lo sguardo verso di lui. «Perché non mi hai detto al piano di sotto che era qui?» La manifesta ripugnanza dei tre era stata così tremenda che l'uomo smarrito parve disposto a propiziarsi anche quel ragazzetto. Lo salutò con un cenno del capo e addirittura fece il gesto di tendergli la mano per stringergliela.
«Lasciami andare in qualche altra stanza», disse il ragazzo indietreggiando ancor di più. «Charlie!»
esclamò Sykes facendosi avanti.
Non mi riconosci! Non ti avvicinare!»
esclamò il ragazzo, sempre indietreggiando e fissando con l'orrore negli occhi il volto dell'assassino.
«Mostro!»
L'uomo si fermò a metà strada e i due si fissarono. Ma poi Sykes, a poco, abbassò gli occhi. Colpi violenti e massicci risuonarono contro la porta e contro le imposte al pian terreno. E un gran urlo si levò, dando un'idea abbastanza chiara di quante persone ci fossero fuori dalla casa.
«Maledizione a voi!»
urlò il delinquente ridotto alla disperazione, sollevando il vetro della finestra e minacciando la folla.
«Provatevi a prendermi! Vi sfuggirò!»
Il grido della folla infuriata fu più spaventoso di qualsiasi urlo terrificante che abbia mai colpito le orecchie dei mortali. Alcuni sbraitarono a quelli che erano più vicini alla casa di incendiarla. Altri invitarono gli ufficiali ad aprire il fuoco sull'assassino, ma il più inviperito di tutti parve essere l'uomo a cavallo che, balzato giù di sella e fendendo la folla come se fosse stata acqua, gridò sotto la finestra con una voce tale da vincere tutte le altre:
20 guinee a chi porterà una scala!»
Altre voci lì attorno echeggiarono il grido e altre centinaia di voci lo ripeterono.
«La marea!»
esclamò l'assassino, scostandosi dalla finestra per non vedere più le facce là sotto.
«La marea era bassa quando sono venuto. Procuratemi una corda molto lunga. Sono tutti davanti alla casa. Posso calarmi nel Folly Ditch e fuggire da quella parte. Datemi una corda o commetto altri 3 assassini e mi ammazzo!»
Gli uomini, in preda al panico, gli indicarono il nascondiglio dove avrebbe potuto trovare quel che voleva. E l'assassino, affrettandosi a scegliere la corda più lunga e più resistente, salì di corsa verso il tetto della casa. Quando uscì infine dall'abbaino, un altro grido avvertì della cosa la folla, che immediatamente cominciò a riversarsi intorno alla casa mentre tutti si incalzavano a vicenda come un fiume ininterrotto. L'acqua si era ritirata e aveva tramutato il canale in una distesa di fango. La folla aveva taciuto in quei pochi momenti mentre osservava i movimenti di Sykes, dubbiosa per quanto concerneva lo scopo di lui. Ma non appena se ne rese conto e capì di essere stata sconfitta, lanciò un urlo di esecrazione rispetto al quale tutti i clamori precedenti erano stati un bisbiglio. L'urlo si levò più e più volte. La gente continuava ad accalcarsi, venendo dall'altro lato della casa. Sempre e sempre più gente, senza posa, una corrente violenta di facce irose e qua e là una torcia che le illuminava, rivelandone tutta la furia e la passione. La folla aveva invaso le case al lato opposto del canale. Le finestre erano state spalancate o semplicemente sfondate e a ognuna di esse si affacciavano schiere e schiere di facce. Gruppi e gruppi di persone rimanevano in precario equilibrio sui tetti. I piccoli ponti, e da lì se ne vedevano tre, si curvavano sotto il peso della folla che vi si accalcava. Ciò nonostante, la gente continuava a spingere per trovare un cantuccio o uno spiraglio dal quale poter vedere il miserabile e coprirlo di insulti. «Ormai non può sfuggire!» urlò un uomo dal ponte più vicino. «Evviva!» Innumerevoli cappelli vennero agitati in aria e di nuovo si levò l'evviva. L'uomo, sgomentato dalla ferocia della folla e dall'impossibilità della fuga, si era come afflosciato. Ma ora, veduto quel cambiamento improvviso, con una fulmineità non minore di quella con la quale si era determinato, balzò in piedi, deciso a compiere un estremo tentativo di salvarsi, lasciandosi cadere nel canale per cercare poi, se non fosse stato soffocato dalla melma, di allontanarsi nelle tenebre e nella confusione. Ritrovando nuovo ardimento e nuove energie, e spronato inoltre dagli strepiti entro la casa che lasciavano capire come fosse stata invasa dalla polizia, egli puntò il piede contro il comignolo. Vi legò attorno saldamente una estremità della corda e poi, servendosi delle mani e dei denti, quasi in un secondo formò un cappio all'altra estremità. Avrebbe potuto calarsi con la corda fino a un'altezza dal suolo inferiore alla propria statura, poi tagliare il cappio con il coltello che stringeva in mano e lasciarsi cadere. Nel momento stesso in cui passava il cappio intorno al proprio capo, mentre stava per farlo scivolar giù, sin sotto le ascelle, e mentre l'anziano gentiluomo menzionato prima, il quale si era avvinghiato così saldamente al parapetto del ponte da non essere trascinato via dalla folla e da restare dove si trovava, avvertiva gli altri intorno a sé che l'assassino stava per calarsi giù, proprio in quel momento Sykes, voltandosi a guardare il tetto dietro di sé, alzò le braccia di scatto, barcollò come se fosse stato colpito dal fulmine, perdette l'equilibrio e rotolò al di là del basso parapetto. Aveva il cappio intorno al collo. Il suo peso lo fece stringere. Teso come una corda d'arco, rapidamente quanto la freccia che ne scocca. L'uomo precipitò per una decina di metri. Poi vi fu uno strattone improvviso, una convulsione terribile delle membra, e là egli oscillò sospeso, con il coltello ancora stretto nella mano che andava irrigidendosi. Due giorni dopo questi fatti, il dottor Losburn e il signor Grimwig entrarono nella sala seguiti dal signor Brownlow e da un uomo che per poco non strappò un grido di stupore a Oliver. Gli dissero infatti che era suo fratello e si trattava della stessa persona da lui incontrata nella cittadina sede di mercato, della stessa che lo aveva fissato insieme a Fagin dalla finestra della sua stanza. Monks guardò il ragazzo con un odio che anche in quel momento non riuscì a nascondere. Poi sedette accanto alla porta. Il signor Brownlow, che aveva in mano dei documenti, si avvicinò al tavolo accanto al quale sedevano Rose e Oliver. «Il mio è un compito penoso», disse. «Ma queste dichiarazioni, che sono state firmate a Londra alla presenza di molti gentiluomini, devono essere confermate qui nelle loro parti essenziali. Vi avrei evitato questa umiliazione, ma dobbiamo avere la conferma dalla vostra stessa voce prima di separarci, e voi sapete perché». «Procedete», disse colui al quale egli si era rivolto. «Ma sbrigatevi. Mi sembra di aver già fatto abbastanza. Non trattenetemi ancora a lungo». «Questo bambino», disse il signor Brownlow, avvicinando a sé Oliver e ponendogli una mano sul capo. «È il vostro fratellastro, il figlio illegittimo di vostro padre e mio carissimo amico Edwin Lyford e della povera Agnes Fleming, che morì dandolo alla luce.
Sì,
disse Monks, fissando accigliato il bambino tremante, il cui cuore, che batteva così forte, poteva quasi essere udito.
Quello è il loro bastardo.
Il termine di cui vi servite, disse il signor Brownlow in tono severo, è un rimprovero per coloro che da tempo si sono sottratti alle deboli censure di questo mondo. Non disonora alcuna persona vivente, tranne chi se ne serve. Ma lasciamo correre. Il bambino nacque in questa cittadina.
Nell'ospizio di questa cittadina,
fu l'astiosa risposta.
Risulta già per iscritto,
aggiunse Monks additando, spazientito, i documenti.
Maria Paiato ha letto Oliver Twist di Charles Dickens. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.